in città dove hai banda larga, perché altrimenti se non c'è è inutile che neanche discutiamo. Uno dei temi che mi sono posti è come mio suocero, che ha 84 anni, usufruisce di queste cose, perché altrimenti lui dice: guarda che bello, meraviglioso, però a me cosa serve? Un certo giorno non ho vinto, è una battaglia che ho perso, però mi sono sentito di giocarla per evitare opacità nella gestione degli spazi acquei. Chi è veneziano sa bene lo spazio acqueo per tenersi la sua barca cosa voglia dire. Li ho fatti mettere tutti in rete. Se voi andate, trovate un programmino, se non mi ricordo male si chiama Baris, georeferenziato, quindi sapete bene cos'è la georeferenziazione, che consente non solo di vedere canale per canale dove sono gli spazi acquei, ma anche poi di vederci collegata lo spazio di concessione. Mio suocero, saputo della cosa, ovviamente è venuto a casa e ha desiderato vedere non solo il suo spazio, ma anche se tutto lo spazio dei vicini era effettivamente giusto ed era messo. Cioè era per lui una funzione assolutamente essenziale. Primo giorno, non sto scherzando, di questo software ha avuto 30.000 accessi. Quindi vuol dire che la stragrande maggioranza dei veneziani, di tutte le età, sesso, grado, censo, nel momento in cui ha saputo che c'era una cosa che gli interessava, sapeva andare in rete. Peraltro, in uno studio che abbiamo fatto sui cittadini veneziani e la rete, abbiamo scoperto una figura che abbiamo chiamato angelo del computer, e cioè ragazze, ragazzi, persone che sapevano usare e sono quelli che a casa insegnano le loro mamme, i loro papà, i loro nonni come usare il computer. Cioè è una figura assolutamente, fra virgolette, nuova che sta cominciando ad emergere. La medicina. Quando avrete la mia età, cioè quando avrete superato i 50, voi capirete che per non morire presto, ogni X mesi vai a farti una qualche visita di controllo. Perché non si sa mai, ogni 6 mesi te le fai tutte. Peccato che i risultati di queste visite ogni medico se le scriva su un pezzo di carta che poi si tiene rigorosamente per sé. E questi dati non sono assolutamente messi in connessione fra di loro. Per cui il giorno in cui sono a New York e mi capita il coccolone, il mio quadro clinico non ce l'ha un cavolo di nessuno. Questo avviene perché i medici ritengono che i dati della salute siano loro. Dispiace. I miei dati clinici sono miei. Ed esigo un supporto informatico che raccoglie tutti questi dati. E che poi io mi custodisco dentro, se non c'è rete, dentro una normalissima pennina. Tanto ormai penne da 20 giga costano poco e le trovi dappertutto, perché quando vado a New York e sto male, lì dentro c'è tutto il mio quadro clinico. Ecco, queste sono le cose concrete che si possono fare domani mattina. Avere quei dati fa a volte la differenza fra la vita e la morte. Non so se è chiaro, fa la differenza fra la vita e la morte, perché nel momento in cui il medico che mi becca sa tutto di me immediatamente, forse riesce a trovare immediatamente il modo per salvarmi. Ma se lui deve ricostruire tutto il mio quadro clinico, io sono già morto 42 volte, prima che lui lo faccia. Pensate ad una città come Venezia che ha isole, e pensate a una mamma di Pellestrina con il bambino che gli vengono fuori chiazze da tutte le parti, e non sa bene se è un'intossicazione alimentare oppure una qualche malattia. Se deve andare all'ospedale civile, all'ospedale all'Angelo, il bimbo diventa rosso totalmente oppure ha qualche problema. Ma è impensabile avere una cosa, puoi vederla magari se vuoi, gliela fai vedere in rete, che si chiama telepresence, per cui a grandezza naturale la mamma senza, presso tutte le farmacie, per cui la mamma senza bisogno di pigliare un battello, continuare a preoccuparsi, riesce a capire dialogando direttamente usando la telepresence col pediatra che sta all'ospedale all'Angelo piuttosto che all'ospedale civile, se è una banale intossicazione alimentare o qualcos'altro, con l'assistenza del farmacista. Ed è pensabile che sono a casa mia, ho qualche malessere, un anziano, 80 anni, 70 anni, arriva il solito dottore, è impensabile che in rete ci sia il mio quadro clinico, tanto che lui riesce subito a vedere cosa ho avuto nel corso della vita e senza bisogno di disturbare un'ambulanza, se è una sciocchezza resto a casa oppure non muoio. A questo serve la rete in una città. Serve anche a garantire livelli di vita, livelli di sicurezza, livelli di civiltà infinitamente superiori. A mio suocero questo linguaggio lo capisce. Non ha importanza se è banda larga, no, a lui non interessa. Lui sa che se c'è questa cosa, gli serve per fare queste cose. Questo lo sa, lo capisce perfettamente. Potrei farvi altri 200 esempi. Parchi scientifici e tecnologici. Parchi scientifici e tecnologici ce ne sono tantissimi in Italia, forse troppi, come molte cose nel nostro paese, forse troppi. Forse parchi scientifici e tecnologici fanno troppa ricerca rispetto al trasferimento alle imprese. Si studia, ma poi ciò che si studia non viene mai messo in pratica. Il mondo dell'università che partecipa ai parchi scientifici spesso poi non dialoga col mondo di chi utilizza queste cose. È uno dei limiti nostri, Vega, è uno dei limiti di tutti i parchi scientifici e tecnologici. L'idea verso la quale sempre di più noi stiamo traghettando è di pensare a luoghi dove si fa sperimentazione, dove le imprese fanno sperimentazione e dove incontrano la sperimentazione e la ricerca che fate voi. Cioè deve essere trasferita alle imprese. Vega è uno straordinario luogo, ma non ha ancora questo, dove l'inserimento di imprese è stocastico, è casuale, non è frutto di una scelta, dove non sono facilitati i dialoghi, perché faccio co-working e perché comincio ad affittare sedie e pezzi di scrivania piuttosto che uffici, perché ho voglia di mettere insieme energie diverse. Perché ho voglia che uno di voi che è appena uscito da qua non ha i soldi per pagarsi l'affitto per un anno, ma gli faccio l'abbonamento per una settimana finché deve mettersi in piedi un minimo di lavoro, una settimana, un mese, quello che gli serve. E perché forse, siccome trova altri quattro come voi che hanno un'idea analoga, si mettono insieme e gli viene l'idea brillante. Se resta da solo a casa non va da nessuna parte. Telelavoro è una roba per chi sta male, per chi si rompe una gamba, per chi ha problemi, cioè resta a casa sua e lavora usando la rete. Il coworking è mettere insieme persone, cambia radicalmente, cioè è un approccio totalmente diverso al lavoro, è l'idea dell'orizzontalità, è l'idea di mettere insieme competenze diverse, è l'idea della trasversalità della conoscenza. In un dibattito divertente che abbiamo fatto in rete, affidereste i destini dell'informatica agli ingegneri? Naturalmente abbiamo detto tutto di no, perché i destini della rete, io ho fatto storia, quindi figuratevi, li affidiamo a coloro che pensano e che immaginano, poi gli ingegneri fanno quello che gli diciamo noi, ma bisogna mescolare. L'uomo di punta che ha fatto i software che avete visto prima è laureato in inglese, il suo braccio destro è laureato in medicina. Poi gli ingegneri hanno fatto quello che gli si è detto, è una battuta contro gli ingegneri, ma fino a un certo punto. Cioè questo per dimostrarvi come un parco scientifico è un luogo di trasversalità, ha senso se vi metto insieme, cioè ha senso se faccio comunicare molti di voi. Com'è che restate in questa città e non ve ne andate da un'altra? Io vi metto a disposizione, non sto scherzando, ho parlato col vostro capo supremo, io metto a disposizione di chi fa design 800 metri quadrati gratuitamente. Lo scambio che vi chiedo è che mi lasciate 4-5 laureati all'anno che io comincio ad incubare. Poi non so se ce la fanno tutti. L'obbligo, se gli va bene, è che si insediano da me.
Ce lo facciamo anche per l'architettura?
Ragioniamoci, non sto scherzando. Io metto a disposizione 800 metri quadrati. Non voglio neanche cifre, pagate luce, acqua, gas e pulizia, non me ne frega niente. Ve li metto a disposizione. Il ragionamento è che seguiamo bene quelli che vediamo si laureeranno con un po' di talento, possiamo decidere di dargli un co-working i primi spazi, li insegniamo a fare impresa, perché non basta avere un'idea brillante, poi fare impresa è una roba totalmente diversa. Bisogna sapere come commercializzi quell'idea brillante, quanto ti rende, quanto spendi, sono un po' più complicata. L'idea del garage, se non è che i geniaci che avevano il garage, poi qualcuno gli ha insegnato a fare impresa, altrimenti restavano in garage tutta la vita, tanto per essere chiari. Un'iniziativa che stiamo facendo come parchi, se ci va bene, è di costruire un fondo per fare il venture capital. In Italia, a differenza dei paesi dove ci sono state queste capacità, esistono scarsissimi casi di venture capital. Auguro ad alcuni di voi se potresti portarli a vedere H-Farm, che forse è l'unico esempio italiano di successo di un venture capital gestito da un privato, è a qualche chilometro da qua. H-Farm, vi vedete Don Adon, peraltro anche amico mio, vedete, sì, esattamente, quello è uno degli esempi. Adesso, se mi va bene, faccio una collaborazione fra H-Farm e Vega, perché provo a lavorare assieme a loro, ma una cosa spero entro l'anno possa partire è un venture capital lanciato dai parchi scientifici. Ci stiamo lavorando, vuol dire 2-3 start-up all'anno, però poi chiaramente inutile che vogliamo. Ma le idee buone, poi alla fine su 100 ne tiri fuori una, due, anche negli Stati Uniti. Io ho avuto la fortuna nella mia attività di essere ospite di Google per un certo... cioè Google funziona in questo modo, Google vede in giro per il mondo le idee buone, possono l'impresa buona può decidere di comprare l'azienda direttamente, e quindi prende contemporaneamente quei software, quei brevetti, può decidere se un'azienda appena partita di pigliarsi chi ha messo in piedi quelle cose, poi loro sanno bene che una su 20, con quell'una si ripagano le 20 naturalmente, perché funziona così, ma vi posso garantire che è un ambiente dove si gioca in gruppo, cioè dove non esiste l'ufficio, la mia carta, timbro il cartellino, arrivo alle 8 ed esco, no, è un mondo, mi piace, un'esperienza straordinaria di vita fra persone. Chiaro, poi mescoli, chiacchieri, discuti, c'è informalità, vengono fuori le idee, quelle buone, cioè ti inventi le cose che appunto mettiamo in rete tutte le conoscenze del mondo, ma ti vengono fuori da ambienti come questi. Vogliamo fare una roba del genere a Venezia? Vega fa questa operazione, io metto a disposizione uno spazio dell'università mirato, decidiamo di curarci poi ogni anno quanti ne laurei, 40, 50, 30, bene, vediamo insieme quali sono i più promettenti e decidiamo che ne seguiamo 3, 4, 5, gli insegniamo a fare impresa, gli insegniamo a lavorare in rete. A me piaceva molto l'idea di design, che è il tipico lavoro da rete. Io ho un piano che ho religiosamente conservato, resistendo a tutti gli assalti di chi vuole affittarlo, però poi se non riesco a risolvere, io devo poi affittarlo perché io vivo di affitti, quindi ho anche questa sfiga nella vita. Io devo pagarmi lo stipendio, poi, ma capite, io poi devo anche affittare i miei spazi. Però ci sono, cioè se UAV decide di fare l'operazione, io guardate, domani mattina facciamo l'operazione, poi decidiamo quanti incubarne ogni anno, quanti ogni anno li teniamo là. Gli spazi poi per lavorare in coworking li metto a disposizione, quelli non voglio neanche soldi, quelli li do, li metto a disposizione, ci mettiamo d'accordo, ci fa un accordo, questo è ovvio perché non sono il proprietario io, sono anche un dipendente, però questa è una roba che si può fare. Problema assolutamente zero per quanto mi riguarda.
Domande su quello che avete visto? Avete domande? Chi comincia?
Lancio, a chi lancio questo? Sto a fare.
È stato molto chiaro qui.
Prego. Alzarsi, microfonare. Dai.
Ho visto che c'è una slide che mi aveva detto lo ieri su un programma di Venezia.
Yes.
E mi chiedevo esattamente, un cittadino pubblica una richiesta d'aiuto,
sì,
e qualcun altro ovviamente si prende carico di curare questa situazione di emergenza.
Sì.
Lei faceva l'esempio, ad esempio, della strada. In quel caso, quando un responsabile di una ditta si cura di sistemare questo problema, chi è che retribuisce? Chi? Perché penso ci debba essere comunque un
cittadino dice Castello 2241 buca, entra qui dentro, poi se andate in rete lo vedete, dettaglia questo, ci mette un post proprio, c'è un tag dove c'è la cosa, segnala quel problema. Nel momento in cui segnala quel problema c'è un luogo che all'epoca abbiamo chiamato Iris Room, partiva da un dark room perché era un luogo dove tutto si chiama Iris Room, dove l'amministrazione comunale, quindi non imprese private, l'amministrazione comunale dà una risposta. L'obbligo è rispondere sempre, anche per dire non ho i soldi per farti l'intervento. cioè ciò che il cittadino non sopporta giustamente è non avere risposte, oppure dire vai da qualcun altro. Qui l'obbligo è rispondere sempre, anche per dire appunto non ho una lira per poterti far dare l'intervento. Naturalmente lo devi dare, questo è chiaro, gli spieghi ok, fai la verifica tu comune con le tue ditte appaltatrici, entro un mese il problema ti viene risolto. La pratica viene chiusa nel momento in cui il cittadino dice ok, il problema è risolto, e ti dà anche il giudizio, bene o male. Se vanno avanti con questo sistema diventa anche il sistema di programmazione della manutenzione urbana, perché poi sulla base dei report, poi non è complicatissimo capire bene i bisogni di un po', poi certo c'è l'evenienza, arriva il tornado, casca quattro alberi, ma quello fa parte, diciamo così, del gioco, ma così riesci a programmare la manutenzione ordinaria della città. Ma quello che, guardate, se uno di voi un giorno capiterà in quegli enti, capirà che c'è tuttora, perché è difficilissima da combattere, una stratificazione verticale, cioè di persone, di luoghi che non parlano, e ognuno tiene per sé le sue cose. Qui non è ammesso Iris Room, perché finiva ogni distinzione fra lavori pubblici, fra aziende del comune, fra chi gestisce il verde. No, voi rispondete. Poi a chi vi rivolgete? Sono cavoli vostri, non riguarda il cittadino che ti ha segnalato il guasto. Cioè attualmente tu ti presenti là, vai, no, no, non vai, tu ti sei rivolto qua e tu gli rispondi. Questa è stata la parte più faticosa del lavoro. Il software è una cazzata, posso garantire, è un open source semplicissimo, dove hai assemblato notizie che già esistevano sul comune con la cartografia di Microsoft. Sono state assemblate, un mashup normale. Naturalmente, nella logica della condivisione, questi software sono riutilizzabili. Qualunque comune lo chieda, ce l'ha gratuitamente. Questo è stato uno dei successi dell'operazione che ho fatto. Questo l'abbiamo dato in riuso a chi voleva. C'è un unico obbligo: ogni miglioramento me lo restituisci. Perché così dialoghiamo e collaboriamo fra di noi. Io ti do le mie cose, tu me le migliori e me le restituisci. Tanto è vero che questo è richiestissimo. Poi ognuno se lo adatta, se lo mette, più o meno trasparente. Cioè ci vuole anche una certa dose di incoscienza a buttarlo lì così, eh. Però lo devi fare. Se andate al Lido, ad esempio, poi vedete i totem per chi non ha la possibilità di avere un computer a casa. Abbiamo fatto una serie di totem dai quali nella municipalità il cittadino trova questa cosa per inserirla direttamente. Perché uno può anche non avere il computer, però ha il diritto di poter fare le segnalazioni. Posso garantire, beh, avete visto i numeri, funziona, la cosa funziona bene.
Domande?
Eccola, lì in fondo. Allora, in questi casi il tuo nome e cognome non è assolutamente obbligatorio, è una delle scelte che abbiamo fatto, tu non sei obbligato a mettere il tuo nome e cognome, tanto poi se fai sciocchezze risaliamo, perché usi il sistema del telefonino come sistema che ti fa ponte, quindi eventualmente io risalgo a te. In generale il grande tema della privacy è il grande tema della privacy, e qui dipende dal tipo di approccio alla rete che noi abbiamo, opinione assolutamente personale. Io ritengo che la privacy, così come l'abbiamo concepita fino a una certa epoca, sia un grande ostacolo alla diffusione delle community. Perché se io devo firmare ogni volta le liberatorie, ho ucciso metà degli strumenti che ci sono in rete, cioè gli tolgo ogni potenzialità. Io ritengo debba esserci una normativa, assolutamente sì, ma non può essere quella della privacy che attribuiamo alle televisioni e ai media tradizionali, perché altrimenti uccidiamo gran parte dei contenuti che abbiamo immesso qui dentro. Perché questi contenuti nascono dall'apporto, perché vale soprattutto per i video, per capirci, vale soprattutto per i video. Perché tu in realtà, se io oggi avessi ripreso, era un'idea che mi era venuta a un certo punto, di fare lo streaming, ne avevamo parlato Pier forse, di fare lo streaming di questa cosa. Se io dovevo stare alla legislazione attuale, io dovevo chiedere ad ognuno di voi la liberatoria per poter essere trasmesso in streaming, ma poi lo mettevamo su YouTube e ognuno di voi lo vedeva. Ma francamente voleva dire uccidere l'evento. capisco che devo pensare ad una qualche normativa di questo, ma non può essere assolutamente la privacy dei programmi televisivi, né la privacy, poi certo, quando c'è un rapporto sensibile fra cittadino, se voi andate a vedere gli spazi acquei, voi trovate il numero della pratica, non trovate il nome della persona, perché lì devi rispettare la privacy di quella persona. Però qui dentro, se uno decide di mettere il suo nome e cognome, liberissimo assolutamente di metterlo, nessuno glielo vieta. E ti posso garantire, anche nei blog che abbiamo aperto collegati, non sei obbligato a scrivere il tuo nome e cognome. Basta il tuo indirizzo mail, non c'è assolutamente l'obbligo del nome e cognome. Poi uno decide di mettere il nome e cognome, mette il nome e cognome. Quindi qua non la vedo problematica. Il punto dove la vedo più complicata è quella soprattutto legata ai video. Perché lì è... Però francamente, poi siccome ci sono quattro deficienti che riprendono le angherie nei confronti di uno, poi togliere a questo straordinario strumento la sua grande potenzialità. Cioè questo è il punto francamente da riscrivere, su cui devi fare una serie di norme. Puoi dire che è responsabile il provider, io su questo ho qualche dubbio, perché tu non puoi chiedere a Google ogni volta la liberatoria per poter mettere dentro una cosa, perché è chiaro che a sto punto hai ucciso il prodotto e buongiorno, e non sta assolutamente più in piedi. Cioè, molta parte della rete, te che come me frequenti e smanetti molto, cioè si fonda molto anche sulla nostra capacità di autoregolamentazione, di isolamento del... Perché fatto 100 è 10 lo schifo, 90 è in gran parte dialogo fra persone, cioè è come se uno dice chiudo le osterie perché bestemmiano in osteria, cioè è una delle robe che si fanno in osteria, ma non è che per questo tu chiudi le osterie, di all'oste per piacere dire di non rompere l'anima, cioè sono quelle robe che a volte si devono assolutamente regolare. C'è una roba di mi ricordo chi scriveva, diceva, siccome l'automobile è il mezzo usato prevalentemente dagli stupratori, aboliamo l'automobile. Questo lo scriveva Zambardino, il giornalista di Repubblica. Funziona così. In realtà, siccome la rete è soprattutto in Italia considerata il grande antagonista dei media tradizionali, e il nostro è un paese che si fonda molto sui media tradizionali, c'è una forza tendenza a limitare l'uso della rete. E questo, francamente, assolutamente è una cosa che molti di noi non... E come no? Sono qua per questo. Perché?
Se io, per esempio, condivido uno dei miei progetti con qualcuno in rete in...
Copyright. Beh no, qui sono i copyright.
Cioè, non c'è il rischio che poi il mio progetto venga copiato, venga... Non c'è una forma di...
Qui devi metterci...
Perché sennò, secondo me, si va a rischio di perdere l'individualità della singola persona all'interno della comunità, quindi tutto diventa difficile e si perde l'idea del singolo.
Le foto mie, quelle più belle, hanno il simbolo del copyright sopra. Copyright Michele Vianello, perché sono mie espressioni culturali, altre di cui non me ne frega niente, le metto là e te le puoi assolutamente prendere. E ci sono anche in rete i copyright e i brevetti e le cose che ti tutelano. Attenzione che non è che una roba se non sia in rete, esistono decine di casi di cose che sono state copiate anche non essendo in rete, e finché uno non ci mette il brevetto poi son cavoli tuoi. Cioè la rete, poiché ha amplificato i dialoghi, ha aumentato questi fenomeni, ma non è la rete la causa del fenomeno. La rete ha aumentato la possibilità di scambio e quindi ha probabilmente aumentato in noi i timori di poter essere copiati, ma non è la rete. Vorrei farvelo capire, la rete ha amplificato. No, ma non è critica, cioè attenzione, a volte scambia, perché siamo, io insisto, non esagero, quando dico siamo in presenza di un mondo nuovo. Cioè quello di cui stiamo parlando è un mondo nuovo, non abbiamo mai trovato nella storia dell'umanità la possibilità di milioni di persone di poter parlare liberamente come facciamo oggi, e non sono applicabili le regole che conoscevamo del mondo reale, perché è un mondo totalmente diverso, servono regole, io di questo ne sono assolutamente certo, delle regole bisogna farle. E però bisogna costruirle senza tarpare questa straordinaria potenzialità. Poi ovviamente è un bel progetto, ti consiglio io, mettici 4 copyright e 52 brevetti, perché sei tuo, perché cavolo devi fartelo fregare.
Teniamo conto una cosa, che l'architettura, diversamente da altri,
certo.
Quella che ha la capacità è quella di realizzare l'architettura, che detto su carta non vale nulla. Cioè, posso dire che quando penso un progetto a 20.000 che è stato copiato, la tua capacità è di realizzare l'architettura, non è disegnata. Disegna lo strumento per arrivare all'architettura. Ma se tu sei bravo e sveglio, fai il progetto e lo realizzi. In realtà ci sono dei sistemi per proteggere l'idea e ovviamente la protezione del progetto stesso che pesano comunque. Ma la interessante è la condivisione. Perché tu pensi che il progetto sia favoloso, lui arriva dentro e dice sì, bellissimo, però secondo me, quindi questa condivisione ha un valore estremamente grande. Se noi prendessimo le architetture e le cominciassimo a discutere pubblicamente, ovviamente un certo target di persone che si conoscono, si autoreferenze, abbiamo delle referenze tra di loro, potremmo creare delle cose straordinarie. E che invece l'architetto continua ad essere individualista, che crede ancora che esista la vecchia idea del genio. Lui è geniale, tutti gli altri sono completamente degli idioti, e quindi lui fa quel disegno e probabilmente si è fatto così. Per la discussione da solo una stessa cosa. L'ospedale di Venezia, che era straordinario, fortunatamente non è stato fatto perché aveva delle pecche mostruose.
Le corvisente.
Se avesse condiviso quello straordinario fonte lì con tutti noi, poi con lui avrebbe detto: tesoro, non devi fare i mali di Marco e Gradino tutti uguali anche sopra, perché le persone non li vedono e inciampano. Perché lui, che è, non è veneziano, non lo sa.
Te sei Calatrava?
No.
No, allora che cazzo vuoi?
Mi sembra tantiate, ma non lo discutere questa cosa. Quindi la condivisione dell'informazione è straordinaria in questo senso. Se per più andremo a lavorare per l'approssimazione successiva, oggi vorrei piacere per realizzare.
La domanda è
picco. Stai piano. Piero, vieni qua.
Sì, io sono Pierrico, che lavora ai servizi videografici in questo avvenire. No, volevo solo fare un'osservazione, anche perché è abbastanza importante,
no, perché
veniva detto però prima, come sarà corrente, negli ultimi anni la quantità di tesi che viene segretata, diciamo, è in aumento esponenziale. Cioè, se fino a poco tempo fa la maggioranza delle tesi che era pubblica, attenzione, pubblica vuol dire che solamente pubblica presso l'ateneo, nel senso che le tesi sono solo interrogabili, sono visibili, se non presso le 6 postazioni militari. Però adesso è aumentato il numero degli studenti, ogni anno aumenta, che negano la visibilità della propria tesi. E questo è un aspetto non incoraggiante in questo senso.
Certo.
Questo succede anche in altri settori, a design, appunto. È partito alcuni anni fa il progetto di mettere materiali di ritorno di design pubblicati in rete. Il processo si è nato di fatto, l'abbiamo messo in piattaforma dell'Open Access per Avilaio, dello Juno, il processo si è nato perché erano chi realizzava questi oggetti di design in rete, e ho detto no, non va in rete perché io voglio rapportarli direttamente col privato. Non pensando che fosse invece proprio fatto della rete, che riuscirò poi dopo
a raggiungere il privato. Appunto.
Caso che è funzionato un pochino meglio, forse è il caso degli archivi di architettura, dove, sebbene i proprietari degli archivi di architettura, cioè diciamo gli eredi di architetti che quindi rendono i fondi delle loro disponibili, che dopo mettiamo online, scannerizzati, eccetera, c'è di tutto, insomma, come è stato caricato, che detengono dove copiare, che detengono i diritti, che quindi impediscono la loro diffusione ad alta qualità della cosa, però si è riuscito a mediare, ad avere degli accordi che comunque l'informazione, l'immagine ha un livello di risoluzione tale da poter capire cosa c'è, è libera per tutti. Dopodiché è legato al rapporto,
chiaro,
che va a instaurare con l'istituzione da parte di chi lo vuole prendere per l'immagine e mettere con pubblicazione, ovviamente chi si rapporta e paga. Però aspetti positivi e negativi, però il problema
però,
è rimane del serio quello.
Però vedi, contraddittorio. Tu hai ragione, però contraddittorio, cioè in queste settimane, per esempio, è partito un progetto che peraltro avrà condotto da un'azienda che c'è al Vega, in collaborazione con Ca' Foscari e con UAV, teso a catalogare, raccogliere, mettere in rete tutte le tesi che giacciono in tutti gli scaffali vari che sono stati fatti. Questo per dirti come sono, hai ragione, ma sono processi assolutamente contraddittori, perché tu hai una parte che li nega, poi contemporaneamente parte questo progetto finanziato con soldi pubblici che deve prendere, raccogliere, catalogare, mettere in rete, rendere pubblici per le imprese, perché la finalizzazione poi sono le tesi che possono avere poi sviluppi dal punto di vista produttivo, e quindi mettono questo straordinario patrimonio di conoscenza a disposizione delle imprese. Quindi c'è un pezzo che tende a segretarseli e un pezzo che invece dice no, cataloghiamoli, mettiamoli in rete, perché poi le imprese li vedono e dicono cavolo che bello, provo a beccarmi il ragazzo che l'ha fatta. Cosa l'abbiamo firmato dal notaio a fine anno, quindi è una roba che sta partendo in queste settimane, anche questa. Certo, perché è uno strumento di diffusione poi, no?
Altre domande?
Acqua, perché moro.
Forte? Io ho una domanda un po' diversa.
Vai, aspetta, mezzo deo de acqua. Sì, signore.
Di queste community che si creano, tra l'altro ho fatto l'esempio del Mindberg, però una domanda che mi viene in mente è, noi abbiamo comunità globali e micro comunità, chiamiamole così, all'interno di un sistema. Come questi due sistemi possono dialogare e come il know-how, per esempio, generato da una micro comunità può essere interscambiato con altre?
Uso i due termini che hai usato te. Tu hai ormai una comunicazione globale. Io sono uno che ritiene che ormai lo Stato nazionale sia messo fortemente in crisi da questo, perché ormai i nostri dialoghi avvengono, i nostri scambi di idee, la nostra produzione di valore esce dai confini di uno Stato nazionale. Noi prima, infatti una delle difficoltà nel far regole è che sono regole italiane, e quando la rete ormai è una cosa che travalica gli Stati nazionali, per questo è anche un tema della complessità delle regole, perché travalichi ormai il confine di uno Stato. Io parlo con, io ho corrispondenti in tutto il mondo ormai, quindi tu hai comunità globali e comunità locali. Competizione fra aree urbane e competizioni al di là dello Stato nazionale. Conoscendo i meccanismi di rete, la microcomunità è in grado di dialogare col mondo. Cioè, è la grande differenza rispetto a prima. Cioè, ammettiamo che di aver fatto lo streaming della riunione di oggi. In teoria poteva vederla chiunque nel mondo. Una volta questo è assolutamente impensabile. Restava un evento legato a noi al massimo, se c'era un giornalista veneziano scriveva direttore del Vega, ha incontrato eccetera eccetera, e chi se ne frega. Io sono convinto che non esista una problematicità se non quella della capacità di dialogare, cioè se non quella di far sì che il tuo messaggio venga, provochi contaminazione. Insisto molto attorno a questo, cioè molto è la tua capacità di taggare bene il tuo evento, perché poi chi cerca quella particolare categoria immediatamente ti va a prendere, quindi di saperti catalogare nel modo giusto, di darti il tag giusto, e la tua capacità di poter interloquire con quelli che sono megafoni, con quelli che consentono alla formica di poter parlare al mondo, cioè la tua capacità poi in fin dei conti di dialogare con i motori di ricerca, e se non sono i motori di ricerca, ad esempio dialogare con le community dei blogger, altro fenomeno che sarebbe tutto da studiare e da approfondire, cioè come il mondo dei blogger in realtà sia uno dei mondi che in una qualche maniera determina amplificazione o uccisione, per attenzione c'è anche questo, o uccisione delle tue idee. C'è questo, l'età mi fa, anch'io qualche scherzo di memoria, c'è questo blog dei blogger, questi americani, se poi mi viene in mente vi dico anche come si chiamano, che è uno straordinario amplificatore. Se te riesci per quello che fai ad entrare all'interno di quel circuito, poi sai, va. Però se esistono mille, guarda quel Tea Party USA, probabilmente è nato da una piccolissima comunità, ma incrociando bene la rete fa 100.000 adesioni nell'arco di poche settimane. Cioè dipende che canali riesci a beccare, dipende la tua capacità, dipende se il tuo dialogo è accettato dalla rete. Se parli di robe di cui non gliene frega niente a nessuno, tu puoi stare in rete finché vuoi, ma poi sei là te da solo.
Lei aveva parlato anche di un sistema gestionale per le aziende.
Sì, signore.
C'è un meccanismo tecnico che può essere messo, come dire, a usufrutto di una comunità più grande? Cioè, è dettato solamente dalla qualità e dall'intercambiabilità
dell'opportunità? Cito un caso perché è quello con cui si apre un libro abbastanza famoso che si chiama Wikinomics. Parte proprio da un esempio di un'azienda. Questa azienda è un'azienda mineraria. Un'azienda mineraria a un certo punto si esaurisce il filone su cui loro stavano scavando. I loro geologi, quelli dell'azienda, non dicono che è finita. Il proprietario fa un'altra operazione. Mette a disposizione in rete tutti i dati in suo possesso e si rivolge ad una comunità globale mettendo a disposizione dati assolutamente sensibili e dice: voi geologi, università eccetera eccetera, sulla base di questi dati cosa mi dite? Lo sforzo collettivo della community fa sì che quella sia in Canada una delle miniere più redditizie. Era un messaggio che interessava, mirato a quella particolare comunità. Fate un esempio per vedere come poi i messaggi non vanno buttati ma vanno mirati. Chi ad esempio un giorno si occuperà di marketing fra di voi dovrà capire che mentre la pubblicità televisiva spara nel mucchio, la pubblicità in rete ha delle regole totalmente diverse, perché sceglie la tipologia sulla base dei tag. Allora voi andate su una sezione di Facebook che sono gli avvisi a pagamento e voi selezionate non solo lo stato, le persone, l'età, ma selezionate l'area di interesse e Facebook, sulla base dei doni che gli abbiamo fatto noi, dei nostri profili, ti seleziona da solo il target di persone alle quali tu poi dai il tuo messaggio. In altra epoca questo era assolutamente impensabile, perché avremmo dovuto fare sul campo ricerche di mercato, bussare una tipologia di persone, scusi lei cosa gli interessa, e sulla base di questo costruivi il tuo messaggio. Facebook, a proposito di privacy, ha una quantità, però noi gli consentiamo, d'altronde a me, mi interessa il film prediletto Blade Runner e mi interesso di web, lo metto liberamente, chi se ne frega. Dopodiché uno cerca in Facebook tutti quelli interessati a web, a me non dà assolutamente fastidio se mi mandano una cosa. Ma questo, quello che voglio dirti è che se li sai usare questi strumenti, bisogna saperli usare, se sai usare questi strumenti, a chi fa impresa? Danno una penetrazione incredibile. Cioè, provate a leggervi i blog di alcuni CIO, di alcuni direttori generali di importanti aziende. Tengono dei blog con cui dialogano direttamente con i loro utenti e con i loro fornitori. E la performance dell'azienda aumentano in una maniera incredibile. Nell'azienda tradizionale non era così. Coca-Cola dialoga con i suoi utenti. Piace, non piace, non importa, è molta fuffa, non ha importanza, ma tu ti senti partecipe di quel progetto. La roba di Lego è stata geniale da sto punto di vista. Tu mi mandi in rete la robina che tu vuoi costruire, io ti do la possibilità in rete, provate a guardarvi il sito di Lego, io ti do in rete la possibilità di progettare direttamente la robina che vuoi fare, poi ti arriva a casa direttamente i bidoncini sigillati, spedizione gratuita. Di quanto è aumentato la performance e il business di Lego?
Quanto ne stiamo parlando,
questo per farti capire che la rete cambia radicalmente anche il marketing. C'è uno di quelli che mi ha messo in piedi il co-working, Massimo Carraro, appena uscito un libro suo scorsa settimana, Marketing a Etto, si chiama proprio marketing a Eto, e lì lui mette giù, lui che nella sua vita è uomo di marketing, come è cambiato il marketing usando la rete. Cioè cambia radicalmente, dà delle opportunità incredibili. Certo, devi studiarteli, devi approfondirteli, devi romperti l'anima in rete, devi, certo. Cambia la cultura del marketing. Marketing una roba era una roba, adesso il marketing è totalmente diverso. Ma non è sparare nel mucchio come fanno i media tradizionali. Voi capite perché la rete si è così osteggiata dai media tradizionali? Cioè il problema non è Google che ti porta via un po' di pubblicità, è che in rete tu paghi perché buttano a tutti noi, che mi interessi o non mi interessi. Cioè la pubblicità del materasso arriva a chi gli interessa il materasso e a chi non gli interessa il materasso. In rete tu mandi a chi interessa il materasso, insomma cambia. E pensate a chi fa pubblicità nei media tradizionali, cioè gli cambia il business totalmente. Pensate a chi possiede una rete televisiva, dove gran parte del suo business non è fatto degli abbonamenti che abbiamo ma è fatta della pubblicità che paghi. Vi pare che non sia preoccupato che gli sta cambiando tutto il mondo? Cioè gli sta cambiando tutto il modo di fare pubblicità? Cavolo, altro che fanno di tutto perché la rete non si espanda, che cavolo, cioè, è un mondo contro l'altro questo, no? Caso tutto italiano, perché poi Stati Uniti funzionano in modo ancora diverso.
Altre domande?
Eccola, pronti.
Volevo rilasciare un attimo al discorso di prima. Io credo che adesso ci sia ancora molta diffidenza per questo nuovo sistema, tecnologie. E mi chiedevo, lei quando ha introdotto questo nuovo rapporto tra la cittadinanza e i servizi web, da parte di chi ha trovato maggiore differenza? Dalla cittadinanza o
no,
dall'amministrazione?
Amministrazione, pubblica? Amministrazione.
Come si fa?
Cioè, tu stai buttando il mondo nuovo, cioè, insisto, cioè, leggetelo come il mondo nuovo. Cioè, tu hai una parte che ha costruito il suo potere sulla conservazione del dato, cioè, è mio. Quel permesso posso dartelo solo io. Ho lavorato bene o male, lo decido io. Quindi tu capisci che l'introduzione non di software, insisto, sono sistemi gestionali, poi il software si fa, è l'ultima roba il software, prima devi decidere come ti organizzi, dopo sopra glielo ritagli, non è quello il problema. Ha trovato delle resistenze incredibili, solo che la capacità è quella di rompere tutte le gerarchie, devi avere un decisore politico molto forte, questo è il prerequisito che tutti dico, un decisore politico forte che decide di rompere le gerarchie. E decide, ad esempio, di lanciare un progetto e di chiedere a tutti, dall'umile commesso all'alto dirigente, di mettere alla pari il loro contributo. Arrivano i contributi, posso dirti quando abbiamo deciso la nuova piattaforma che assemblava in modo orizzontale diverse conoscenze che prima erano rigidamente separate, l'abbiamo fatto, l'ho lanciato con una lettera a tutti i dipendenti, contribuite, hanno risposto in 400 su 3000, la riunione di attribuzione del budget e che ha deciso, hanno partecipato solo i 400, non mi interessava assolutamente niente dell'alto dirigente espropriato. Se tu non ti sei sentito in dovere di partecipare al dialogo, tu non partecipi alla decisione finale e il budget non te lo attribuisco, lo attribuisco ai 400 che hanno partecipato. Ci vuole un forte decisore politico, ma ti posso garantire che dopo la prima volta che funziona così, la platea comincia ad allargarsi, perché cominciano a capire anche il vantaggio retributivo, perché no, certo, perché poi gli obiettivi li devi collegare a questi elementi di innovazione e non ad altri, perché i sistemi di contabilità economica a questo punto li costruisci sulla base di questi parametri. Cioè quando a un certo punto abbiamo detto il piano economico di gestione, che è quello che si accompagna al bilancio, è commentato da tutti e non è più solo scritto dall'alto dirigente, è cambiato radicalmente la cosa, cambiata radicalmente la cosa. Dov'è la tua capacità? Rompere la gerarchia. A me non interessa se tu sei dirigente o commesso, ho trovato della gente di umilissimo inquadramento che aveva delle idee assolutamente brillanti, e ti posso garantire che sarebbe stato un delitto non utilizzarle. Te le utilizzo e te le pago. Poi il tuo dirigente non ha partecipato, cavoli del tuo dirigente, si dà una svegliata e partecipa anche lui. Però insisto, ci vuole un forte decisore politico alleato con un direttore generale illuminato. Allora funziona. E creare poi quelli che io ho sempre chiamato, ridendo, degli evangelisti. Cioè delle, perché attenzione, 2.0 non è tecnologia, 2.0 è cultura. È una cultura. E poi persone che siano in grado di diffondere questa cultura. E se poi sei bravo, hai una generazione di dirigenti giovani che agganci nel loro destino professionale a queste idee. Sono loro poi i custodi, perché è anche il loro interesse di poter progredire così. Questo sistema ha funzionato. Poi non lo so da altre parti funziona o non funziona, è più complicato. Mi hanno chiamato una volta in un comune di 30 dipendenti, era paradossalmente più semplice da un lato, meno semplice dall'altro. Più facile in città grandi dove hai grandi quantità di persone, ma d'altronde. È possibile che a casa tua usi Facebook, usi Flickr, traffichi in rete, partecipi a un social network, magari a un blog, poi entri al lavoro e cambia il tuo mondo. Cioè esiste una vita dissociata, per cui a casa tua condividi, vivi, dialoghi con altri, entri al lavoro e non esiste più il dialogo e la condivisione. Funziona? Ho qualche dubbio. Cioè io l'ho definita la professionalità da dilettanti. Cioè, tutte queste conoscenze che hai assimilato a casa tua nella condivisione di massa, ma perché non me le trasferisci anche all'interno del lavoro? Ti do gli stessi identici strumenti. Io sono uno che francamente, anche se uno stava 5 minuti su Facebook, non me ne frega assolutamente niente. Tanto, guarda, non, se ha voglia di stare 5 minuti a non lavorare lo fa lo stesso. Facebook o non Facebook. Cambia nulla. È un'idiozia proibire Facebook, è un idiota. Se uno vuole fregarmi 5 minuti di lavoro me li frega come vuole lui, no? Non è quello il problema, ma mantieni un clima e un ambiente di condivisione. Io ne sono convinto, guardate, proprio adesso che faccio un mestiere da manager in un'azienda privata, sulla condivisione la gente lavora molto di più e con più entusiasmo, molto di più e con più entusiasmo, e soprattutto rompi le gerarchie, servono a niente le gerarchie. Non servono a nulla, in queste logiche gerarchie servono a nulla. Poi ci sono delle responsabilità, questo è chiaro, ma non le gerarchie idiote, quelle verticali che impediscono alla gente di comunicare, sono degli ostacoli allo sviluppo dell'azienda. Cioè le aziende ancora organizzate in modo verticale sono aziende destinate a morire. Funzionano le aziende dove la gente si parla, dove si scambiano ipotesi, dove così funzionano. Così funzionano. Io vado dalle mie aziende, a quali devo spiegare mai vega.
Altre domande, l'ultima per chiudere? Cioè?
Perfect.
Allora, intanto io ringrazio di nuovo.
Grazie a tutti voi. A proposito. Se avete voglia, se trovo tempo già stasera, questa discussione io la metto sul blog mio. Si chiama Michele Camp, sono un po' si chiama Michele Camp. Se qualcuno di voi poi, non so, se non la trovate stasera, non arrabbiate, vuol dire che non avevo voglia di scrivere stasera. Se poi qualcuno di voi ha voglia di parteciparci, di scriverle, di postarla e di farla, assolutamente ne sono assolutamente contento. Se poi qualcuno di voi ha voglia di estendere amicizia in Facebook, Twitter, LinkedIn, ben volentieri, perché così.
Noi il 28 aprile organizziamo quello di Global Camp e tu sei ovviamente invitato a intervenire.
Molto piacere, naturalmente poi a luglio, come tu sai, facciamo il Venezia Camp all'Arsenale anche quest'anno, dove trovate blogger eccetera eccetera. E grazie ancora.